Buon sabato pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Bandiera Nera. Questa è la crew pesarese che oggi vi interterrà con un argomento divertente e anche toccante. Parleremo della storia di Primo Carnera dopo la vita pugilistica e quello che ha dovuto affrontare, quello che ha dovuto passare per sopravvivere a quello che fu il dopo la vita agonistica sportiva del campione del mondo. Sarà sempre Cristina a illustrarci e raccontarci quello che è la storia di Primo, e l'ascoltiamo tutti insieme.
Ciao Pasquale, buon sabato pomeriggio a tutti voi. Benvenuti in questa nuova puntata con la Pesaro Crew, che ancora una volta vi propone Primo Carnera. Come nella nostra puntata precedente, siamo andati a cercare comunque episodi particolari della vita del pugile, erano riguardo il suo rapporto col mondo femminile. Questa volta invece andremo a raccontare una serie di aspetti, anche qui probabilmente molto meno conosciuti, e che riguardano ciò che Carnera fece all'indomani della fine della sua carriera pugilistica. Abbiamo intitolato la puntata Per aspera ad astra. Perché? C'è un motivo. Perché la vita di Carnera è stato un continuo susseguirsi di momenti molto alti accompagnati da momenti estremamente bassi. Ma in Carnera c'è sempre stata la voglia di ricominciare, di rimettersi in gioco con umiltà, con determinazione, e soprattutto è riuscito a riscattarsi da periodi davvero bui della sua esistenza con dei traguardi veramente sfolgoranti, riuscendo a riproporsi in qualcosa di sempre nuovo, sempre diverso, comunque coronato dal successo. Questo andamento altalenante l'ha caratterizzato proprio fin dagli anni dell'adolescenza, insomma, quando all'inizio, insomma, povero, dovette addirittura unirsi ad un circo per sopravvivere, finché non venne scoperto dal pugile Paul Journet, e cominciò così dal 1928 in avanti una carriera pugilistica durata 10 anni. Racconteremo cosa succederà dopo il 1938, quindi nel momento in cui Primo definitivamente abbandona quella che è stata una carriera decennale. Primo veramente ci dà un esempio di vita, di costanza, di voglia di rimettersi in gioco, di farlo appunto con semplicità, con umiltà, pensando non tanto a se stesso quanto alla sua famiglia, che è stato sempre il suo primo pensiero, la sua preoccupazione più grande. Quindi siamo pronti ad affrontare queste nuove avventure insieme a Carnera.
In assemblea ai tempi del liceo, e quelle notti in bianco passate su in sezione, tornare tardi a casa e rientrare da un balcone. Mia madre si lamenta e ha pure ragione, un'altra scritta rossa ha sporcato il mio volte mille, me lo hanno giurato, che mille volte mille mi avrebbero fermato, ma come vedi sono ancora qua, è tutta colpa del mio DNA. We'll be right back. stassi fuori dall'aula, e quella feccia urlante è un'oca pacifista, gridava Basco Nero, tu sei il primo della lista. Eppure ci han provato presidi a non finire, non ho abbassato il capo in me, la forza di reagire. E mille volte mille me lo hanno giurato, che mille volte mille mi avrebbero fermato. Ma come vedi sono ancora qua, è tutta colpa del mio DNA.
Prima di raccontare la nuova vita di Carnera, dobbiamo chiaramente raccontare quella che è stata la sua parabola discensiva. Una parabola che è durata 3 anni e che ha visto primo arrivare all'inizio del 1938, non solo incapacitato a svolgere la carriera di pugile, tanto che dovrà abbandonarla, ma anche praticamente sul lastrico e oltretutto con gravissimi problemi di salute. Quindi probabilmente uno dei punti più bassi della sua vita, che neanche toccò nell'epoca in cui adolescente girava col circo per le strade della Francia. Non è tanto l'incontro con Max Baer del 14 giugno del 34 a New York che segna l'inizio della parabola discensiva di Carnera. Certo, perse il titolo mondiale, ma tutti hanno dovuto riconoscere che non è stata colpa sua. Di fatto primo è scivolato sul ring e si è distorto la caviglia e si è rotto il malleolo, quindi ha resistito come ha potuto contro Max Baer, ma chiaramente ha dovuto soccombere. È l'incontro in realtà con John Lewis del 25 giugno del 1935 che segna proprio l'inizio della fine. Joe Lewis era un giovane pugile, all'epoca aveva 21 anni, pugile di colore, tra l'altro con grandissime doti proprio di pugilato, possiamo dire scientifico. I bookmaker davano Joe Lewis rispetto a primo 3-2, ma i giornalisti sportivi erano convinti che una volta saliti sul ring i due sarebbero stati sostanzialmente alla pari, cosa che in realtà non accadde, perché primo venne realmente massacrato nel giro di 6 round. Addirittura al primo round i suoi secondi si dimenticarono di dargli il paradenti e al primo colpo di Joe Lewis si spaccò il labbro, dando già un'impressione non molto positiva ai giornalisti sportivi e tantomeno al pubblico. Riuscì in qualche modo a resistere fino alla fine del 6° round, quando un colpo, un destro proprio scoccato al mento con grande velocità, lo stordì al punto tale che l'arbitro dovette sospendere l'incontro e dichiarare vincitore Joe Lewis. La reazione di primo non fu sicuramente buona. L'unica cosa positiva è l'entità della borsa, perché ricevette $87,000, che all'epoca era una cifra veramente enorme, ma buona parte di questa borsa, ahimè, verrà divisa insomma tra Soresi e i vari consulenti insomma che si occupavano dell'immagine di primo. Primo in qualche modo cercò di scusarsi o di trovare una giustificazione, avanzando persino l'ipotesi che gli fosse stata somministrata una bevanda stordente, lui dice proprio come parole precise, che ne avevano diminuito la potenzialità. Gli risponde la Federazione Italiana, di fatto diffidandolo da rilasciare dichiarazioni del genere, una diffida pubblicata ufficialmente il 3 agosto del 35 sul Popolo d'Italia e che dice: Tali irregolarità sussistono solamente nella fantasia del pugile Carnera. Questa federazione deplora il contegno dello stesso e lo diffida a non fare ulteriori dichiarazioni del genere a scanso di provvedimenti disciplinari. Quindi federazione già comincia, dopo la sconfitta con Joe Louis, a prendere piano piano le distanze da primo. Anche la stampa italiana, che comunque fino a quel momento, fino almeno al 34, lo aveva sempre difeso e osannato, comincia piano piano a fare marcia indietro. Giancarlo Fusco scrive: Carnera raggiunse gli spogliatoi barcollando. Aveva l'occhio sinistro chiuso come un'ostrica e il labbro superiore spaccato a metà come una susina troppo matura. Mentre il medico e il massaggiatore cercavano di rabbrecciarlo, Henry Allen, reporter The World Telegraph, gli disse: «Immagino, caro Carnera, che chiederai la rivincita al negro». Come se la sola idea di ritrovarsi sul ring con Louis bastasse a spaventarlo, lui che tante volte aveva dimostrato di non aver paura, prima spalancò l'occhio sano sul giornalista, poi in italiano, con la sua grossa voce, gridò: «Rivincita? No, porco Giuda!». Altri giornali, come per esempio il Tifone, ci dicono che Carnera sostanzialmente considera chiusa la sua carriera pugilistica proprio all'indomani della grande sconfitta con Joe Louis. Cominciano anche a comparire delle vignette satiriche non molto simpatiche a seguito di questo episodio. Una sul Tifone rappresenta un Carnera veramente malconcio dopo l'incontro con Louis, che dichiara di volersi dedicare alla lotta, e accanto un ragazzino che gli risponde: sarebbe meglio che ti dessi all'ippica. Anche in Italia il mito di Carnera comincia piano piano ad affievolirsi, ma vorrei sottolineare che si affievolisce probabilmente per la stampa e per quella che è la federazione pugilistica, ma il mito di Carnera continua a sopravvivere nell'affetto del pubblico, che comunque lo segue con amore nonostante la sua carriera sembra aver preso una svolta decisamente più da perdente che da vincente, diciamo. In realtà la fine dell'incontro con Joe Louis non segna né la fine della carriera pugilistica di Primo. Il manager Soresi gli organizzerà ancora una serie di incontri più o meno fortunati, sempre negli Stati Uniti, finché non si arrivano ai due incontri veramente disgraziati con Leroy Haynes, uno il 16 marzo del 36 a Filadelfia e l'altro il 27 maggio del 36 a New York. Entrambi sfortunati. Leroy Haynes era di fatto un altro Joe Louis, quindi un pugile giovane, di colore, molto preparato, molto scientifico nei colpi, e Primo finì per soccombere sia nel primo che nel secondo incontro. Ma quello che fu peggio è che dal secondo incontro riportò dei danni fisici che si sarebbero accentuati poi negli anni successivi. Uscì di fatto con una gamba paralizzata. I suoi massaggiatori pensavano che si trattasse di una torsione del nervo sciatico, quindi niente di eccezionale, ma quando fu ricoverato al Columbus Hospital e vennero fatti tutti gli accertamenti, si scoprì che era molto peggio: era una paralisi del rene sinistro dovuta a una lesione vascolare. A quel punto anche il manager Soresi lo abbandona, Primo a malapena riesce a pagare le spese ospedaliere del Columbus Hospital e a rientrare in Italia. Arriva, è ancora giovanissimo, non ha neanche, ha poco più di 30 anni, insomma. E di fatto vederlo arrivare col bastone, incapacitato a camminare, non fa sicuramente una bella impressione, specialmente sulla stampa. Dà proprio l'immagine di un pugile finito. Per un anno e mezzo Primo è costretto a ritirarsi dalla box proprio per rimettersi fisicamente, tolto qualche incontro più che altro a titolo, diciamo, di esibizione, nulla di serio venne organizzato. Bisognerà aspettare l'anno successivo, il 1937, quando a Soresi subentra un nuovo manager che è Jeff Dixon e che gli organizzerà altri due incontri. Jeff Dixon è una vecchia conoscenza di Carnera, i due si conoscono dall'epoca in cui Carnera iniziò la sua carriera pugilistica a Parigi. Jeff Dixon è sempre stato uno dei più grandi organizzatori di eventi pugilistici dell'epoca. Organizza per primo un incontro a novembre del 1937 a Parigi contro un oriundo italiano che si chiamava Albert Di Meglio e un altro incontro a dicembre, sempre del 37, a Budapest. Il primo incontro fu veramente un incontro disgraziato, perché primo, cioè, perse per knockout dopo pochi round. Chiaramente non si era ancora fisicamente rimesso dal problema renale e soprattutto aveva avuto poco tempo materiale per allenarsi con efficacia e quindi perse in maniera clamorosa. All'indomani di questa sconfitta del 18 novembre, addirittura il segretario della federazione italiana di pugilato, Edoardo Mazzia, fa sapere da Parigi che Primo, secondo lui, non può più avere un ruolo importante nel pugilato internazionale. Quindi diciamo che la federazione già lo sta scaricando. Oltretutto la commissione di controllo inglese, per ragioni mediche dovute quindi alla presa di coscienza che il problema fisico di Carnera è talmente serio che impedisce, inficia la sua carriera proprio pugilistica, gli impedisce di fare ogni tipo di incontro possibile sul territorio inglese. Arriva a Budapest al 4 dicembre. La stampa italiana addirittura non fa menzione di questo incontro di Primo. Non si sa neanche esattamente contro chi. Emerge poi il nome di questo atleta che si chiama Josef Zupan, atleta si dice jugoslavo, ma anche qui non si sa tantissimo. Si sa di sicuro che Primo perse, e anche qua non solo, pochi giorni dopo nell'albergo di Budapest perse i sensi, si dovette ricoverarlo e fargli una trasfusione perché la situazione al rene era ulteriormente peggiorata. Diciamo con un tempismo non molto simpatico, il giorno dopo, il 14 dicembre, la Federazione Pugilistica Italiana dice: visti i risultati dei recenti incontri disputati dal pugile Primo Carnera a Parigi e a Budapest, viene inibito al pugile stesso di svolgere la sua attività agonistica fuori d'Italia fino a nuovo ordine. Quindi di fatto questo segna proprio la rottura definitiva tra la federazione e Carnera e di fatto, ahimè, la fine proprio della carriera pugilistica di Carnera. Carnera in qualche modo riesce a pagarsi le cure durante il soggiorno a Budapest, rientra più o meno alla fine dell'anno del 1937 a Sequals, ma la situazione è talmente grave e compromessa che a febbraio del 1938 a Padova gli sarà asportato un rene. Quindi cosa dire, il punto più basso è sicuramente questo, un Primo che è stato obbligato a finire la sua carriera pugilistica ed era di fatto il lavoro che ha sempre fatto, impossibilitato a fare altri tipi di lavori, perlomeno pesanti, fisici, proprio perché gli manca un rene e anche qui il recupero sarà lungo. Oltretutto sul lastrico, perché gli ultimi soldi di fatto li ha spesi proprio per le cure a Budapest e per poter rientrare a Sequals. Ma da questo momento veramente bassissimo della sua vita ci sarà la prima grande svolta, quindi per Aspera ad Astra.
Eccoci tornati di nuovo in onda. Dopo aver ascoltato Cristina e la parabola discendente di Primo Carnera, e abbiamo ascoltato anche il brano dei Bronson, La strada, proseguiamo con il racconto e ascoltiamo nuovamente la nostra Chris.
Non perdere la strada, è proprio lì davanti a te, montagne da conquistare, chi ha mai detto sarà facile, abbatti ogni limite, segnando il tuo tempo, è scritto nel tuo sangue, sali e supera te stesso. Rispondi ad ogni colpo, rialzati, non mollare,
quello che va riconosciuto al nostro Carnera è sicuramente il fatto di avere una grandissima tenacia. Questa tenacia viene dimostrata proprio nel momento peggiore della sua vita, con un nuovo tentativo di riscatto, riproponendosi in qualcosa di diverso. Dopo aver fatto 10 anni di pugilato ed essere salito agli onori proprio per i titoli vinti, al contempo essere poi caduto nella polvere, Primo intraprende una carriera completamente diversa, che è la carriera, diciamo, nel mondo dello spettacolo, cinema e avanspettacolo. In parte sfrutta quella che è la sua fama, che è rimasta sempre grande presso il nostro popolo. Se la stampa o in generale la federazione pugilistica lo hanno abbandonato, il pubblico invece lo ha sempre amato, lo ha sempre sostenuto, anche nel momento in cui è caduto nella polvere, e questo poteva già essere garanzia di successo per questa sua nuova vita professionale. In più, Primo non era completamente digiuno a quella che è la teatralità in generale. Se si pensa che all'inizio proprio della sua vita, insomma, da giovane adolescente, in questo circo in cui lavorava prima di essere scoperto come pugile, rappresentava la figura di questo terribile Giovanni, un lottatore, insomma, e impersonava di fatto una parte. In più, nel 29, quando si trovava nel suo primo tour inglese, il suo manager dell'epoca, Leonce, aveva strappato per lui un contratto col Teatro dell'Alhambra, dove faceva appunto una piccola rappresentazione teatrale e che ebbe un grandissimo successo. Quindi diciamo che questo aspetto proprio di attore era già connaturato in quella che era la natura di Primo Carnera. Non fa nient'altro che cogliere la palla al balzo di una serie di occasioni che gli si presentano e ricominciare da capo la sua carriera. Di fatto questa nuova carriera comincia nel momento in cui, nel luglio del 1938, incontra Renato Raschel e la sua compagnia e comincia un felicissimo tour di 8 mesi proprio in giro per l'Italia con la compagnia di Raschel. Il debutto a Milano fu veramente eccezionale, al Parco Giardino della Triennale, con un incasso veramente favoloso. Quindi il pubblico lo amava, affluiva volentieri, andava a vedere questo campione che in un certo senso era risorto da quelle che erano le sue disgrazie. Cosa metteva in scena con la compagnia di Renato Raschel? Beh, sostanzialmente quello che aveva fatto al Teatro dell'Alhambra nel 1929. Faceva delle dimostrazioni pugilistiche con uno sparring partner, boxava con la sua ombra, saltava la corda, si esibiva in numeri atletici che mettevano appunto in evidenza il suo fisico ancora statuario. E in più faceva dei piccoli sketch con Renato Raschel, basandosi proprio sulla differenza di statura. Renato Raschel così piccolino, Primo così enorme, già quello scatenava comunque simpatia nel numero che veniva offerto al pubblico. A fianco a quello che è la carriera nell'avanspettacolo, Primo comincia anche la carriera cinematografica. Dal 1939 al 1943 si trasferisce da Sequals a Roma perché ci sono gli studi di Cinecittà e lì partecipa a una serie di film, ne ha fatti 9. Sono film per la maggior parte, diciamo, di ambientazione storico-mitologica, avventurosa, insomma si prestava bene a fare l'eroe dei tempi antichi per quello che era il suo fisico, oppure film, diciamo, di ispirazione sportiva. Fra tutti questi ricordiamo il film Harlem, girato nel 1942 con Amedeo Nazzari e Luisa Ferida, La nascita di Salomè, La figlia del corsaro verde, La corona di ferro, Totò nella fossa dei leoni. Anche qua i registi proprio lo cercano perché incarna un ideale che andava comunque molto di moda nei film dell'epoca. Questa addirittura verrà registrata come la professione ufficiale di Primo Carnera, tanto che nel foglio matricolare del 1939, che regista di fatto il suo congedo illimitato per motivi di salute, si segna che fa l'attore. sono anni tra l'altro molto positivi, non solo perché continua il riscontro del pubblico e l'amore del pubblico, ma Primo si sposa nel 39 con Pina Cavazzi, avrà nel giro di pochi anni due figli, Umberto e Giovanna Maria. Gli incassi sono buoni, quindi riesce a riappianare quelli che erano i debiti e tutto sommato a vivere più che decorosamente. Insomma, sembra che le cose siano destinate finalmente a girare in positivo, in maniera definitiva per Primo. Ma ahimè, la guerra anche per Primo segnerà un'ulteriore caduta, forse anche più drammatica di tanti altri per certi aspetti. A cominciare dal fatto che dal 1943 gli studi di Cinecittà chiudono, da Roma si trasferiscono a Venezia, anche il cinema comunque entra in crisi, chiaramente. Primo è costretto ad abbandonare Roma, a ritornare a Sequals, e qua cominciano due anni veramente drammatici. Quindi ancora una volta Primo, dopo aver raggiunto nuovi apici con la nuova carriera, si trova sostanzialmente nella polvere.
A fra poco. Sfortunatissimo in questo periodo il povero Carnera. Facciamo una pausa musicale e andiamo ad ascoltare Fire und Wasser dei Rammstein. Eccoci ancora sempre sulla radio colpevole RBN a farvi compagnia, sempre Pasquale e Cristina, e adesso torniamo ad ascoltare le ultime parti di questa storia sempre con la nostra Cristina.
Arriviamo ai terribili anni della guerra, anni che sono stati sicuramente difficili per tutti, ma per Carnera sono stati a tratti anche drammatici, perché, come vi racconterò, ha rischiato persino di essere ucciso dai partigiani. Terminato appunto l'esperienza cinematografica più o meno intorno ai mesi dell'armistizio, quindi nel 1943, Carnera si trova di nuovo senza lavoro. Non solo ha la sua famiglia da mantenere, ma ha anche un nucleo allargato. Vivono con lui la madre Giovanna, perché il padre è morto nel 1941, la cognata Marianna, che è la moglie di Secondo, e i due nipoti. E Secondo purtroppo era fatto prigioniero nell'isola di Man, quindi non poteva provvedere alla sua famiglia. Quindi un nucleo allargato, mancanza di soldi, necessità assoluta in qualche modo di poter sopravvivere. Per sopravvivere, Primo cerca di fare qualche esibizione, ma si tratta principalmente di esibizioni di lotta, di catch. Pagate poco, però era pur sempre un modo onesto di poter arrotondare, insomma. Un giornalista ci racconta anche che ha lavorato per un periodo per la Todd, è stato reclutato, anche lì erano pochi soldi, comunque guadagnati onestamente. Quello che può fare nell'immediato è dar fondo a tutto quello che gli resta dei soldi che era riuscito a mettere da parte durante l'esperienza americana. Più o meno la cifra si aggirava sui $7,000. Possedeva chiaramente la casa di Sequals, Villa Carnera, ma era fuori discussione che potesse venderla, insomma. Quindi comincia piano piano a vendere quello che è il suo patrimonio, quello che in quel momento era superfluo. La figlia Giovanna Maria ricorda che ha venduto quasi 200 vestiti che aveva portato dagli Stati Uniti con sé. Si trattava chiaramente di vestiti sartoriali, insomma, diciamo di un certo valore. Lo stesso Primo poi, negli anni successivi, racconterà a un giornalista proprio l'esperienza della vendita di questi vestiti, per sottolineare quanto la vita e l'inflazione fossero pesanti in quell'epoca, dicendo che sicuramente aveva guadagnato molto di più vendendo gli ultimi vestiti piuttosto che i primi, ma i soldi non gli erano sufficienti quasi neanche per sfamare la sua famiglia allargata. Sappiamo di quegli anni che insomma Primo ricevette la visita di molti soldati tedeschi che passavano per la zona, la sua fama infatti era ancora intatta. Spesso gli vennero portati dei regali, ma anche proprio sotto forma di derrate alimentari, e che Primo con estrema generosità li condivise comunque con gli amici, insomma con la popolazione, con i più bisognosi. Quindi un uomo veramente dal cuore d'oro anche nei momenti di grandissima difficoltà. Fra le cose che appunto gli successero come ciliegina sulla torta di un periodo già decisamente negativo, c'è questo episodio con i partigiani della zona di Sequals. Bisogna risalire al marzo del 1944, quando Primo ricevette l'invito di Max Schmeling di trovarsi a Venezia insieme. Max Schmeling era un pugile con cui Primo di fatto non si era mai battuto, ma i due chiaramente si conoscevano essendo della stessa generazione, insomma essendosi battuti nello stesso periodo in America. Si trovarono a Venezia e sulla stampa circolò la foto di loro due in gondola, insomma con un atteggiamento molto disteso, molto solare. Mai più Primo avrebbe pensato che questa foto sarebbe diventata la fonte dei suoi guai e che addirittura avrebbe rischiato la vita. Vedendola, i partigiani della zona cominciarono a sospettare che Primo fosse un collaborazionista, se non addirittura una spia dell'esercito tedesco. Quindi nel luglio del 1944 fecero irruzione la sera in casa sua per portarlo via. La figlia Giovanna Maria ricorda quel momento come veramente un momento tragico, un momento di confusione, insomma, con loro molto piccoli, spaventati, la madre che piangeva. Un Primo sostanzialmente tranquillo, nel senso che chiaramente non aveva fatto nulla di male, insomma, per cui non aveva motivo di temere per la sua vita. Prese la sua bicicletta, seguì i partigiani nella zona di montagna. Fu salvato proprio in extremis da una fucilazione sicura, perché un processo sommario chiaramente aveva già tirato le sue conseguenze, e fu salvato proprio da un partigiano che si chiamava il comandante Tom, come diciamo nome d'arte. In realtà il nome suo era Leonardo Picco ed era un amico di Carnera, conosceva quindi la storia del nostro pugile. Fu Leonardo Picco che andò a intercedere per Carnera presso questo gruppo di partigiani per spiegare loro che Carnera non era né un collaborazionista né tantomeno una spia, che anche le foto che comunque erano circolate di Carnera in camicia nera piuttosto che con la divisa, insomma col grigio verde, non erano frutto della volontà diretta di Carnera, ma erano la conseguenza di un regime che, secondo Picco, insomma, l'aveva in qualche modo sfruttato suo malgrado, ne aveva sfruttato l'immagine, e che in realtà Primo, insomma, non fosse convintamente fascista, come invece pensavano i partigiani. Riuscì quindi a salvargli la vita, oltretutto i due rimasero amici praticamente fino alla morte di Carnera. Prova, testimonianza, è che quasi sul letto di morte Carnera dettò la sua biografia proprio a Leonardo, che poi la pubblicò, e gli consegnò un trattato di box, appunto anche questo pubblicato, tra l'altro ripubblicato recentissimo, insomma alla fine dello scorso anno. Terminata per fortuna la guerra, e ormai comunque in condizioni economiche che già sappiamo, insomma, con sempre il suo nucleo familiare allargato da dover mantenere, Carnera pensa di rigiocarsi la carta della box e quindi di tornare sul ring. Si tratta di una serie di incontri fortunati, nel senso che li vinse entrambi, ma con pugili decisamente non professionisti. Il primo a Udine il 22 luglio del 1945 contro il francese Michel Blevin, e poi a Trieste il 25 settembre dello stesso anno allo stadio San Saba contro l'americano Sam Gardner. Queste vittorie comunque lo spinsero ad accettare altri ingaggi, quelli contro il pugile Luigi Musina, che oltretutto era il campione europeo dei medio massimi, nel novembre del 1945 e nel maggio del 1946. Chiaramente Primo perse entrambi, perché si trattava di un pugile professionista, lui ormai era a digiuno da box da molti anni, i suoi problemi di salute comunque li conosciamo. Addirittura dopo l'incontro di Milano, quello appunto del 21 novembre 1945, la stampa riporta anche una serie di tafferugli che sono avvenuti proprio nel teatro dove si svolgeva questo incontro di box, con il pubblico che ha saltato il ring, si è dovuto respingerlo proprio sparando in aria, e che il teatro venne di fatto devastato, tanto che l'organizzatore, insomma, che si chiamava Ufficio, dovette di fatto spendere più di quanto aveva guadagnato per questo ingaggio, proprio per riparare i danni del teatro di Milano. Dopo l'ultimo incontro, nel maggio del 1946, ormai è chiaro che la carriera pugilistica non fa più per Carnera. Le difficoltà economiche in Italia sono talmente stringenti che Primo non ha altra soluzione se non quella di ritornare negli Stati Uniti e cercare quindi di guadagnare qualcosa per sostenere la sua famiglia rimasta a Sequals. Mai scelta fu migliore, perché da lì ricomincerà un'ulteriore rinascita di Carnera che lo porterà a dei traguardi veramente eccezionali.
Piccola pausa musicale e poi torniamo con l'ultima parte.
Come to pay!
29 luglio 1946. Comincia in questa data, con lo sbarco di Carnera in America, la nuova e ultima fase della sua vita, l'ulteriore rinascita dopo un periodo assolutamente negativo. Carnera torna in quella che è una terra che gli ha dato comunque grandissime soddisfazioni, umane e anche sportive, accolto comunque dall'amore e dall'affetto del pubblico che non l'ha mai scordato, anche se di fatto ormai ha completamente abbandonato la carriera pugilistica. Carnera ha 40 anni, quindi è costretto in qualche modo a reinventarsi in qualcosa di nuovo, ma resta lo stesso nell'ambito, diciamo, dell'attività fisica, non più pugilato, bensì il catch. È chiamato dal promoter Harold Harris a dedicarsi a questo nuovo sport e verrà seguito da lui appunto negli anni iniziali di questa nuova carriera. Il catch si stava imponendo in America nel periodo del dopoguerra come un vero e proprio fenomeno, ma un fenomeno non sportivo, perché catch non può essere considerato uno sport a tutti gli effetti, non è la lotta greco-romana, per esempio, non c'è alle Olimpiadi. È un fenomeno che è legato al mondo della teatralità. Tutto è rappresentazione, proprio come se fosse a vedere un'opera teatrale, dove ci sono due lottatori che interpretano una parte. Sicuramente non è importante che vincano o perdano, non è importante neanche per il pubblico se l'incontro sia truccato o meno, come può essere per esempio nel pugilato. Quello che gli importa è vedere una rappresentazione estremizzata, ecco, di personaggi molto tipizzati, è del tutto simile appunto a quello che è il teatro, il cinema. Ma chiaramente ha bisogno anche di un certo supporto fisico. Non a caso tutti i lottatori nel mondo del catch sono grandi quanto Carnera o addirittura più di Carnera, perché insomma una certa prestanza fisica nel lato della teatralità faceva sicuramente piacere. Non è l'unico, tra l'altro, Carnera che si riccica nel mondo del catch. Altri pugili, o meglio ex pugili, Tony Galento, Larry Gaines, George Godfrey, e addirittura Carnera batterà Larry Gaines proprio in uno dei match, diciamo, di lotta libera. Carnera rappresenta più che altro tipizzato la figura del gigante buono, insomma di quello che mette la sua forza a servizio dei nobili uomini e delle giuste cause, insomma dell'uomo gentile in generale, schierato contro il male, che invece era impersonato da tanti altri avversari molto più truculenti, a volte veramente orribili, che rappresentavano proprio il male contro il bene. Carnera, questa carriera veramente sarà un successo. Primo combatte fino a 4 volte a settimana, praticamente in tour ininterrotti per tutti gli Stati Uniti e anche fuori dagli Stati Uniti. I guadagni sono buoni, sono sicuramente meno buoni rispetto diciamo al circo della box, ma sono sicuramente talmente dignitosi che gli permettono di comprarsi una casa e di poter richiamare negli Stati Uniti la moglie Pina e i ragazzi che l'avevano dovuto aspettare a Sequals. Ricongiunge così la famiglia, anche se prima per molti anni, insomma seguendo questa sua nuova professione e grandi traguardi, è costretto a viaggiare molto spesso all'estero. Quando si trova negli Stati Uniti, oltre che al catch, si dedica anche al cinema, quindi continua a fare quello che sostanzialmente aveva fatto in Italia dal 39 al 43. Anche qui i successi sono buoni, Hollywood lo cerca proprio ancora per il suo fisico colossale, particolare. Purtroppo il cinema non gli riserverà delle buone sorprese, nel senso che nel 1956 uscirà una pellicola di cui lui non è il protagonista, perlomeno non è il protagonista diretto, perché quello che era il protagonista vero e proprio ricalca, secondo il regista, la figura del nostro primo, e ne esce un personaggio veramente grottesco, tutto muscoli e niente cervello, sfruttato dai suoi manager, dai suoi procuratori. Insomma, un'immagine davvero triste, non vera e soprattutto risibile. Carnera soffrì molto per l'uscita di questa pellicola negli Stati Uniti e anche in Italia, insomma, che segnava veramente il trionfo dell'amarezza. Ma l'anno dopo, il 1957, tanta amarezza venne comunque in qualche modo compensata dalla vincita del titolo mondiale proprio di catch. A Melbourne nel febbraio, primo conquista il titolo di campione del mondo contro un ungherese che era soprannominato King Kong, insomma 160 kg di uomo. Con onestà primo riuscì a trionfare, ma non è tanto l'alloro in sé, ma è importante perché quello che è stato campione mondiale dei pesi massimi è riuscito a diventare anche campione mondiale di lotta. Il titolo lo mantiene fino al 1962, anno in cui termina di fatto la sua attività di lottatore girovago. Resterà ancora nell'ambiente come punto di riferimento, come procuratore, diciamo, per i nuovi. In più apre un ristorante e si dedica sostanzialmente a quello. Ahimè, diabete, cirrosi epatica sono stati veramente la causa, ecco, dell'ultima e definitiva caduta di primo, quello contro la morte, contro cui chiaramente non c'era nulla da fare. Il 20 maggio del 1967 Carnera, accompagnato da Pina, ritorna a Sequals con l'idea di morire nella sua terra natale. Morirà il 29 giugno del 1967, circondato non solo dall'amore della moglie e dei familiari, ma anche dall'amore dei giornalisti, del pubblico, di chi non l'aveva mai lasciato. Tanti gli dedicarono canzoni, bellissimi articoli, cantastorie, anche poesie più o meno naif su quella che era stata la sua vita. Ne leggo in conclusione una di Antonio Ferrari, che si intitola «È scomparso Carnera, con la forza e la semplicità aveva esaltato il nostro orgoglio». Fu Carnera un gran lottatore che l'Italia portò all'onore. Il gigante è stato chiamato, fu campione di pugilato. Fu una gloria in terra straniera, poche volte sconfisse Carnera e del mondo fu il campione, se l'è cavata benone. Meritava perché era buono, come tanti che oggi non sono. Combatteva sincero e leale, ma temuto dal suo rivale. Aveva solo 26 anni quando vinse senza inganni Sharkey alla sesta ripresa, conquistando così l'inattesa, la corona ambita d'Italia. E quel tempo nessun l'agguaglia. Fu davvero un gran portento e non ebbe tregua un momento. Lottò sempre con grande fervore, della nostra bandiera il colore tenne alto per tanti anni, con bontà e senza inganni. Perché era lui tanto buono e mite era fin di voce il tono, per un non nulla si commuoveva ed ogni cosa egli credeva. Non disse mai brutte parole, aveva frequentato poco le scuole, ma educato egli era, pregava all'alba e anche alla sera. Visse per anni i bei tempi d'oro, l'acclamavano tutti in coro, dai Carnera, e sempre vinceva, in Italia e in terra straniera. Ma purtroppo lo colse il gran male, contro cui ogni cura non vale. Il colosso che era allora, lo scemava di ora in ora. Con nobil sentimento lui disse, tornar voglio là dove visse, ma era ormai ridotto male, il morbo sempre più lo assale. E da quasi al fin di una sua vita a Sequals il destino l'invita, ma ben poco durare può e troppo presto se ne andò. Là dove tutto ormai tace, là dove c'è la vera pace, e lasciò quel gran dolore a chi l'amava con grande amore. Tanti amici, loi e benvenuti al paese son convenuti per dare l'ultimo addio al campione che se l'è preso per sempre il Signore. E lasciamo al suo riposo questo grande campione valoroso che noi mai ci scorderemo e per lui tutti noi pregheremo, perché siamo al fin compensate le sue pene e risanate le sue piaghe e i suoi dolori che toccarono i nostri cuori.
Primo asso di cuori, come avevamo detto nella nostra prima puntata su Primo Carnera, ma direi anche primo dal grande cuore, un uomo con la U maiuscola che comunque ha segnato un'epoca e ha portato in alto l'onore della nostra nazione. E non solo dal punto di vista sportivo, dove, come racconta la nostra Cristina, purtroppo ha avuto un'inarrestabile discesa, ma anche e soprattutto nello spirito e nella volontà di non arrendersi al fatalismo e sapersi adattare a quelli che furono gli eventi che la vita gli mise davanti. Grande uomo! Con questa poesia terminiamo questa puntata. Vi invitiamo al prossimo appuntamento e a seguire ogni sabato le splendide puntate della Comunità Marchigiana in radio. E vi auguriamo un buon fine settimana. Ciao!
Lo manna il cielo, erede Roma. Lo manna il cielo, erede Roma. Con la tonaca e la stola, lo scettro e la corona. La tonaca e la stola, ben nasconde la pistola. Serve la bandiera per fa la guerra. Serve la bandiera con le stelle. Sul letto de battaglia le sette sorelle hanno violentato la giovane ribelle. Si non t'ho salvata, fiore mio. Si non t'ho salvata, fiore mio. C'ho le ciglia dure, posso rimediare. C'è spazzero la strada dove devi ritornare. Voglio brindare con la cicuta a sta città che resta muta. Le lacrime d'oro in un mare di piombo, una lacrima nera come il petrolio. Ma come sei finita, amore all'incontrario? È così che tu ti chiami per davvero? Eri giovane e ridevi della vita, poi hai creduto alla bugia di un mercante forestiero e del magnaccia della compagnia. Voglio brindare con la cicuta a sta città che resta muta e si protesta, qui non si sente. E via delle campane che suonano sempre, suonano lente, suonano a morte. Tu che rimani strilla più forte. Tu che rimani, tu che rimani, strilla più forte.